Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, dovevo dirlo prima, ma entrando era un po' confuso perché non arrivati sul programma non avevo capito bene confessioni qua. Allora mi scuso che non vi ho detto quello che era importante, che sono lieto di essere con voi oggi a risposta all'invito di Luigi e Maria di essere qui alla Sacri e celebrare con voi e per voi, perché il sacerdote celebra perché il popolo santo di Dio possa unirsi. Vedete, nella prima lettura oggi abbiamo sentito quell'amen del popolo di Dio che, ascoltando la parola e le spiegazioni, dice amen, 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 amen è la vostra parte. Nell'amen c'è tutto il sacerdozio battesimale. No, è importantissimo dirlo con amore, con gioia, con entusiasmo, con fiducia. Amen, è così, ci credo, lo so, è vero. È tutto quello che viene racchiuso nell'amen. No, si compia infine in me, Signore, il tuo amore, la tua volontà. Non so però se voi sarete lieti ancora come me di che io sia con voi, perché di solito sono molto lungo nelle mie omelie. Allora io farò finta di non vedere i vostri visi assonnati, che spero non ci sia. Comunque, una volta un parroco mi fece così con le mani, no, taglia. Detto questo, vediamo la parola, che cosa ci può dire. Innanzitutto, la seconda lettura, diciamo subito due cose perché altrimenti ce la scordiamo. La seconda lettura va per conto suo nel tempo ordinario. Non è messa lì come accompagnamento al Vangelo, ma è una lettura continuativa che alle volte è in armonia con il Vangelo e spesso no, no? Paolo ci ha parlato della Chiesa come corpo mistico di Cristo. Ha preso l'allegoria di questa meravigliosa cosa che è il nostro corpo, per spiegare come nella Chiesa ci sono vari ruoli, varie funzioni, varie vocazioni, varie. Vi chiederei però di non masticare, perché io poi mi dà fastidio in Chiesa vedere masticare. Mi sono perso. Il corpo, no? Da questa seconda lettura che cosa vogliamo prendere come messaggio importantissimo? Che noi siamo membri di un corpo e al di là della nostra funzione portiamo avanti questa cosa eccezionale che è il corpo mistico di Cristo, dove Lui è il capo, noi le membra e siamo uniti da un solo spirito, e ognuno deve avere la gioia. Vedete quale grande gioia abbiamo noi in quanto cristiani, che sappiamo perché siamo nel mondo. Siamo nel mondo perché dobbiamo collaborare all'edificazione del corpo mistico di Cristo. Abbiamo una missione. Ognuno di noi ha una missione particolare. Come ogni cellula del nostro corpo, ogni membro del nostro corpo, ogni organo del nostro corpo è in funzione del benessere di tutto il corpo, così noi siamo in funzione del benessere della Chiesa, del corpo mistico, del Cristo totale, di cui parlava Agostino. Qui ci vorrebbe almeno un quarto d'ora fermarsi sul Cristo totale, ma ve lo risparmio, no? Magari se poi mi invitate un'altra volta, parliamo del Cristo totale, che è la cosa, Cristo totius, che è la cosa più bella. Ma vorrei che rimanesse nel vostro cuore questo messaggio, che la mia vita ha una missione stupenda: presentare al mondo il Cristo. Io sono parte, un membro piccolo di questo corpo di Cristo, e che quindi sono perché il mondo lo conosca, perché il mondo lo accolga. C'ho una missione grandiosa, l'edificazione del corpo di Cristo. Mi viene in mente di raccontarvi un aneddoto per farvi capire questo. Ai tempi della costruzione della Basilica di San Pietro, un pellegrino andava a Roma e si incontrò con quelli che spaccavano le pietre per la basilica. E vedeva uno che spaccava lì e bestemmiava perché insomma fatica, quell'altro. Poi passa più avanti, ne vede un altro che lavora con sudore, però senza bestemmiare, con calma. Dice, sì, cioè, buon uomo, come va? Dice, sì, sa qua questo lavoro, ma sa, c'ho 8 figli e quindi ecco, lavoro per loro. Cioè, aveva inquadrato il suo lavoro nella famiglia e questo lo faceva lavorare con più serenità. Ma passa più avanti, ti trova uno che fa lo stesso lavoro, con lo stesso caldo, con la stessa fatica, ma cantando, cantava. E allora, sì, vicino dice, buon uomo, ma che stai facendo? Sto costruendo la cattedrale di San Pietro. Capite il messaggio? Ciascuno di voi deve costruire la cattedrale di San Pietro. Ricordiamoci che la predica più grossa che ci ha fatto Gesù è nella sua vita ordinaria di 30 anni di vita nascosta. E allora la forza, la potenza di questa vocazione mi deve dare forza in qualunque circostanza della vita e non ci deve essere abbattimento, scoraggiamento o insoddisfazione perché c'ho una missione troppo grande. Passiamo poi al Vangelo. Qui è stato messo come pendant la prima lettura. La prima lettura invece viene sempre messa in funzione, nel tempo ordinario, in funzione del Vangelo. Perché nel Vangelo c'è Gesù che entra nella sinagoga e legge la parola, e allora ecco il primo raduno del popolo di Dio che è tornato dalla schiavitù di Babilonia. Viene, io questo troppo gardo qua, mi sa che o me moro prima, o dice quello, è il diavolo che non lo fa parlare, non lo so, ma se si potrebbe spegnere un attimo, non so perché, no, allora mi sforzo. C'è su quindi questa prima adunanza del popolo santo di Dio. Vabbè, io intanto, perché se io non vedo i vostri volti verso di me non riesco a parlarvi, perché non sono un registratore. Ecco, bene. Allora, ci fu questa prima adunanza molto commovente. Innanzitutto, chi era quel popolo? Era un popolo di schiavi tornati a casa loro, quindi poveri, miseri, con il permesso di, non è che avevano ottenuto la libertà, si erano liberati, era il permesso di tornare in Israele. E però vivono questo momento di grande, grande, grande gioia ascoltando la parola di Dio. E se siete stati attenti alla parola letta, e se ancora meglio l'avete preparata a casa leggendovela, perché quel foglietto non serve tanto per la Chiesa, perché in Chiesa si suppone che ci sentiate. Quel foglietto serve per la preparazione, per portarvelo, per meditare, no? Quella parola che abbiamo ascoltato, che è stata proclamata. Vedete, Gesù ha proclamato a Nazareth e questi scribi proclamavano la parola e il popolo li guardava ascoltando, c'era una interazione, si li guardava e piangeva. E perché? Perché piangeva? Perché sentiva che quella parola li toccava nella loro storia, sentiva che quella parola parlava di loro, si sentivano coinvolti nella parola di Dio, si sentivano toccati dalla parola di Dio. E così quando tu leggi la parola con amore, con lo spirito, capisci che la parola sta parlando della tua vita. Quando leggi ad esempio la storia di Adamo che si nasconde dietro il cespuglio. Perché si nasconde? Perché era nudo? Aveva paura e vergogna di essere visto da Dio, ma Dio vede dappertutto? aveva vergogna di sé. Adamo sei tu, dopo che ne hai combinata qualcuna. E quando Pietro lo tradisce, perché si vergogna di lui, il grande Pietro, quel Pietro sei tu che non hai coraggio di mostrarti cristiano nei contesti della tua storia, della tua vita. E quel Zaccheo che sale nell'albero, e quella Marta che brontola. Allora quando lo Spirito ti fa capire questo, leggila, che sta parlando a te, diceva San Gregorio Magno, una lettera d'amore scritta all'umanità, una lettera d'amore che Dio ha scritto per te, allora piangerai anche tu. E veniamo al Vangelo, dove troviamo questa prima ritorno di Cristo a Nazareth, ma la Chiesa ha cucito due passi. Il primo passo è l'inizio del Vangelo, siamo nel capitolo 1:1, e invece il racconto di Nazareth è al capitolo 4, quindi ha cucito. Perché? Perché questo è l'anno di Luca, oggi è la prima volta che viene letto, allora ci viene la Chiesa, ci fa le... c'è sempre una motivazione, no? Non è che la Chiesa la mattina si alza e ne spara quattro, no? Oggi qualche prete si fa così, ma la Chiesa non fa così, no? C'è una motivazione che... Allora avete ascoltato l'inizio solenne, dove Luca, che è un medico, uno scienziato del tempo, ci tiene a far capire che lui non sta scrivendo delle storie per vecchiarelle o per bambini, ha fatto ricerche accurate e dice una frase, rivolgendosi al lettore, inventandosi questo nome del lettore, come se lui scrivesse per questo suo amico, mio caro Teofilo. Chi è Teofilo? Vuol dire amico di Dio, amante di Dio. E già qui abbiamo un messaggio. Il Vangelo ti parlerà se tu sei Teofilo. Se tu lo ami, lo cerchi, il Vangelo ti parla. È solo leggendolo nell'amore che il Vangelo diventa luce. Gesù l'ha detto, no? Da chi mi ama, io mi manifesterò, mi farò conoscere a lui. Tu puoi studiare, avere non so quante lauree di teologia e non conoscere Gesù. Perché non è lo studio che me lo fa conoscere. E purtroppo nei nostri seminari da troppo tempo si dà troppa importanza allo studio e poco alla devozione e alla preghiera. Allora purtroppo poi si formano preti che sanno tutto, ma non amano il Signore. E allora a che serve quella sapienza staccata dall'amore? E nell'amore, nell'intimità con Lui, no, che sia quella vera sapienza. Ricordatevi San Giuseppe da Copertino, che poverino era così difficoltoso nello studiare, eppure quale sapienza, curato d'Ars, no? Facevano la fila da tutto il mondo per andare a trovare quel prete saggio e sapienza, quanta teologia aveva, no? Ecco, allora pregate per i sacerdoti, perché innanzitutto si innamorino di Dio. Perché non è tanto la scienza, la catechesi, vedete da tanti anni si dice catechesi su catechesi, quante ne abbiamo sentite, e santità dove sta? E la santità, catechesi, la santità, una catechesi senza santità, ma che cos'è? È l'amore di Dio che poi si diffonde nella vera catechesi, che è l'esempio che dà colui che ama, insegna. E i primi insegnanti dovrebbero essere i genitori, nella propria famiglia. E non ci dovrebbe essere bisogno di mandare i ragazzi al catechismo, perché dovrebbero impararlo lì, da mamma e papà. La prima chiesa domestica, quella chiesa che Satana, come diceva Lucia al Cardinal Cafarra, in questi ultimi tempi ha preso di mira per distruggere, volendo distruggere la famiglia. E sembra che ci sta riuscendo, ma non ci riuscirà, perché come ha detto, il mio cuore trionferà, no. Allora Ecco, in questo racconto siamo messi nel primo ritorno di Gesù a Nazareth, dove fa questa sua prima presentazione di sé, leggendo il Vangelo, il rotolo di Isaia, e alla fine di questo rotolo dice questa frase: oggi si è adempiuta questa parola. Una scena solenne. Gli occhi di tutti, dice Luca, erano su di lui, un po' come questi vostri adesso, ma con un'intensità maggiore, perché dice: chi è questo qui? Lo conoscevano tutti, adesso si presenta loro come il Messia, e gli occhi di tutti erano su di lui. E lui dice: oggi si è adempiuta questa scrittura. Domenica prossima ci sarà la continuazione di questo Vangelo, fermiamoci qui. Sappiamo che poi lo vorranno buttare giù dalla cima. C'è questa frase tanto cara a Luca: oggi, una frase forte. Oggi è nato per voi il Salvatore, oggi questa scrittura si è adempiuta. Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. E non contento, quando è a casa di Zaccheo dirà: oggi la salvezza è entrata in questa casa. E al buon ladrone che gli dirà: ricordati di me, Signore, oggi sarai con me. È un oggi che è carico, un oggi che ci raggiunge in ogni momento della vita. Noi viviamo quest'oggi, è l'oggi di Dio. La tua vita ha un significato diverso, trascendente, perché c'è questo oggi. La tua vita non è semplicemente, come dicevano i greci, Cronos, una ripetizione, un andare avanti, un ritornare, no, perché c'è questo oggi di Dio, è un kairos, cioè Dio irrompe nella... Quando irrompe Dio nella tua... Oggi, è l'oggi del mistero dell'incarnazione, di quando lo Spirito è sceso sul ventre di Maria, è stato concepito il Figlio di Dio. Da quel momento siamo entrati nell'oggi, è l'oggi dove tu hai la possibilità di un incontro con Lui, perché Lui si è fatto carne per te, per farsi trovare da te, per farsi incontrare da te. Vedete, sono molto belli quei passi dove Gesù va incontro alla persona che non potrebbe mai incontrarlo se lui non si fosse fatto vicino. Vedete la differenza che c'è tra noi e le altre religioni. Le altre religioni sono una ricerca verso Dio. Noi Dio non lo cerchiamo. Attenzione, vi ricordate chi cercava il Signore? Piangeva, disperata: dove l'hanno messo? Di qua. E Gesù vicino rideva. A Maria Maddalena: so qua io. A quanti cristiani dobbiamo dire: ma chi cerchi se tu lo possiedi il Signore? Tu lo possiedi, siamo nell'oggi di Dio, siamo nell'oggi del possesso. Lui non semplicemente si è fatto trovare, si è donato a noi, siamo battezzati. E si dona a noi oggi, non solo nella sua parola, che è lui che la proclama attraverso, è lui che la spiega attraverso il suo ministro, ma soprattutto è oggi con noi nell'Eucaristia. Tu lo possiedi. Perché continui a piangere come Maria Maddalena? E perché fai sorridere Gesù? Svegliati, cristiano, svegliati, vivi di fede, vivi di fede. No, perché quelle aridità, quelle difficoltà che abbiamo nella nostra vita spirituale sarebbero subito superabili se noi ci ergessimo un gradino in più in alto nella nostra vita spirituale con una fede più viva. Quanta importanza diamo a: Padre, non sento più Dio. A me non me ne importa proprio niente di sentirlo, io so che Lui c'è. Non sento più l'amore di Dio, ma non me ne importa proprio assolutamente niente, io ci credo all'amore di Dio, non ho bisogno di sentirlo, no? Anzi, quando io non cerco il sentire, quanto è contento Gesù. E quello che mi importa a me è la contentezza di Gesù, la gioia di Gesù. E finisco così, avete sentito cosa ha detto Neemia a conclusione della sua pagina che abbiamo letto. Dice, la gioia del Signore sia la vostra forza. Non ha detto, la vostra gioia nel Signore sia la vostra forza. Cioè non trovare forza nella tua gioia. La tua gioia è passeggera. Oggi c'è, domani non c'è. La gioia del Signore sia la tua forza. Prendi parte alla gioia del tuo Signore, dirà Gesù nella parabola. Questa è la nostra forza. Non cercare niente per noi, ma tutto per Lui. Come diceva Teresina di Lisieux, voglio essere il cuscino dove Gesù dorme e io non lo voglio svegliare. E questa è la gioia di Gesù. Vedere persone che, come Lui, appese alla croce, dicono tutto è compiuto, sia fatta la tua volontà. E questa è la gioia di Dio. E quando tu sei la gioia di Dio, quando Dio guardando a te dice che bravo figlio che ho, che brava figlia, ma che vuoi di più dalla vita? Sì, c'hai un marito che ti tradisce, c'hai un figlio malato, c'hai un figlio debosciato, ce n'hai un altro in galera, ma quando tu sei la gioia di Dio, ma che vuoi di più dalla vita? Chi è più ricco di te? Chi è più ricco di te? Chi è più felice di te nella tua infelicità? Perché il Signore non ci ha promesso qua giù il paradiso, eh? Tante volte quando tu incontri le persone ti fanno certi ragionamenti, ma il Signore ci ha promesso il paradiso qua giù. Ci ha promesso lassù, qua giù ci ha promesso la sua presenza. E che vuoi di più? La sua presenza. Puoi passare attraverso naufragi, fallimenti economici, lutti. La sua presenza, Lui è tutto, Lui è forza, Lui è Dio. Che vuoi di più? E allora, carissimi fratelli e sorelle, ringrazio Dio che nessuno mi ha fatto così col segno della mano. Dice che continua, no. Basta, io spero che qualcosa sia rimasta nella nostra vita, perché vedete, di domenica in domenica, la nostra vita, tra l'Eucaristia che prendiamo, preparata dalla nostra buona preparazione, dalle due o tre parole che ci dice il buon parroco, sperando che abbia conservato la fede cattolica, perché oggi se ne sentono di tutti i colori, no? Di tutti i colori. Ma se quel povero prete vi dice le cose che sono scritte nel catechismo, anche se non la fa lunga come me, ma più breve, e certe volte è meglio che parlino di meno, così fanno meno danno. E l'Eucaristia che prendi, di domenica in domenica, la tua vita viene trasfigurata, di domenica in domenica, piano piano, perché il Signore agisce piano piano. Alle volte, Maria Luigi mi ha dato il permesso di continuare. Alle volte le persone ti dicono, oh, se arrivi vicino scoraggiate, depresse, non riesco ad andare avanti nella vita spirituale, ricado sempre nei stessi peccati, insomma una cosa che ormai ho imparato a memoria. E allora io gli faccio una domanda, scusa, mi sai dire come eri 5 anni fa? Ah padre, 5 anni fa non mi si poteva avvicinare. Allora vedi che il Signore ha lavorato. E lascialo lavorare tranquillo, senza brontolare, no? Lasciatelo lavorare il Signore, perché il Signore è potenza, il Signore è grazia, il Signore fa nuove tutte le cose. Vedete, la cosa che mi fa imbestialire di più a me è questa proposta moderna di una misericordia che non ti cambia, no? Misericordia che ti accompagna, sì, ti accompagna per portarti all'inferno? Non capito. Accompagniamo, ma dove? La misericordia di Dio è potenza. Dice la Chiesa è un ospedale da campo, sì, è un ospedale da campo, ma chi è il chirurgo? È lo Spirito Santo, dove ti rimette in sesto tutto. E se Gesù si avvicina al peccatore, è perché il peccatore, dopo che ha toccato Gesù, non pecca più. Fa pure rima, vedete, dove il peccatore che tocca Gesù non pecca più. Ora, se io Chiesa rappresento Cristo nel mondo, il peccatore, toccando me Chiesa, non deve peccare più. Quindi questa proposta di una misericordia che non cambia, che lì accarezza e accompagna verso chi, verso dove. Ecco, preghiamo perché, ecco, quello è il segno che dice basta. Quello è il segno che dice basta e lo accolgo quel segno. No? Ecco, preghiamo perché ogni prete che predica il Vangelo, ogni catechista possa essere questa annunciazione, annunzio, possa dare questo annuncio bello di questo oggi di Dio che vuole raggiungere ciascuno per fare tutto nuovo e più bello. Che ci accompagni in questo la Vergine Maria. Amen. Prima della benedizione ho visto che sono le 11:10, non sono stato molto lungo. Pensavo peggio, ringraziamo il Signore. Poi la mia gioia in modo particolare oggi è per questi due ministranti, Marco e Matteo, perché si chiamano come me, Santoro, io mi chiamo Santoro, no? Armando Santoro, loro si chiamano Matteo e Marco, chissà, non voglio aggiungere altro, chissà. Quello che vuole il Signore quando lo vuole, eccetera. Alla loro età anch'io ero chirichetto, non aggiungo altro. Ah, okay. La mamma e la papà dove sono?
No, la mamma.
La mamma, benissimo, ecco. Allora io con la benedizione solenne mi raccomando anche alle vostre preghiere. Ho un ministero molto delicato nella Chiesa, vi chiedo di sostenerlo nella guida e la conduzione delle anime, la formazione del clero, il ministero della liberazione. Sono, ecco, pregate perché la Madonna mi tenga sempre le mani sulla testa e non faccia o dica sciocchezze, che ce ne sono già troppi in giro. Allora, il ministero del prete si regge con la preghiera del popolo a cui è dedicato, quindi la santità del prete è sempre a vostro vantaggio, no? E preghiamo per il clero in formazione, questi tempi così confusi, che possono essere formati nella santa dottrina e nella santità. Grazie quindi, anche che nessuno ha cercato di accorciare le mie parole, e poi vedremo se mi inviterà, significa che sono stato gradito, se non mi inviterà. Io da parte mia vi dico che vengo volentieri e con gioia, ecco. Poi voi, ecco, certo che è bello condividere la stessa fede. Il Signore sia con voi.
Chinatevi per la benedizione.
Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua grazia.
Amen.
Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori.
Amen.
Vi colmi di fede, speranza e carità perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.